Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nella colletta chiediamo al Signore la grazia di poter superare ogni forma di egoismo, perché possa risplendere il desiderio di Lui. E perciò chiediamo davvero perdono per tutte le forme che sempre l'egoismo riveste in noi, personalmente, individualmente, ma anche come comunità di fede. E poi un'intenzione particolare ancora oggi per tutte le chiese in Medio Oriente. Di stamane la notizia che in Siria è stata bruciata un'altra chiesa, la chiesa caldea, o in Sirio, in Iraq, non ricordo.
Insegnami, Signore, la via dei Tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la Tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei Tuoi comandi perché in essi è la mia felicità. Piega il mio cuore verso i Tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, fammi vivere nella Tua via. Con il Tuo servo mantieni la Tua promessa perché di Te si abbia timore. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i Tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i Tuoi precetti. Fammi vivere nella Tua giustizia.
Il primo versetto della pericope di oggi riprende l'ultimo versetto di quella di ieri, ma tutta molte parti della pericope che abbiamo visto ieri. Fammi comprendere, dammi intelligenza perché io osservi la Tua legge. No, scusate, il versetto 35: guidami sul sentiero dei Tuoi comandi, sulla via, con un altro termine, comunque sempre la via del Signore sulla quale chiede di poter camminare.
Anche seguendo la lettera, diciamo che dall'inizio a tutte le strofe, a tutti i versetti, se la strofa precedente aveva la strada come uno dei temi, qua sono gli imperativi, le richieste che hanno un rilievo prevalente. Mi sembra evidente questa cosa qua, che sono continuamente delle suppliche, praticamente ogni versetto, e in maniera anche più forte, è il tono di tutto il Salmo certamente, però mi sembra in modo maggiore, e viene chiesta la sequenza che c'è in questi otto versetti, mostra, diciamo, la richiesta di comprendere, di essere guidato, di essere custodito dal deviare, e la possibilità di avere poi una ricompensa, arrivare alla promessa. E in questo io guardavo, perché appunto ogni tanto compare l'insidia, è un canto di lode alla legge, una supplica della custodia, di essere custoditi, ogni tanto si capisce di più che cos'è il pericolo. E mi pare appunto il versetto 36, rispetto agli insegnamenti, il pericolo è di piegarsi invece verso il guadagno, verso qualcosa che sia a vantaggio proprio. E il versetto 37 spiega anche di più, il pericolo viene dal potere con gli occhi guardare cose che non hanno valore, cioè la deviazione dalla via di Dio inizia da un'attrazione, verso cose vane. Prima di tutto l'uomo si distoglie, diciamo, poi dopo segue le cose vane, ma intanto c'è una attrazione che viene detta qua degli occhi verso cose vane. Da questa vuole essere difeso il salmista, e mi pare che per questo motivo anche il versetto subito successivo chiede di adempiere la promessa, di togliere l'obbrobrio, e poi ancora quando dice desidero i tuoi precetti, fammi vivere, cioè mi pare che supplichi supplichi il Signore di distoglierlo dal volgersi alle cose vane attraverso un rafforzamento della vita che c'è nelle cose sue, nella via di Dio.
Proprio su questa linea mi ha colpito molto la sequenza appunto di questi verbi. Intanto si chiede l'intelligenza, perché è un dono dello spirito penetrare e vivere i comandamenti del Signore. Tutto viene rimesso al Signore. Insegnami, dammi, guidami, piega, distogli, perché il cuore dell'uomo è distratto da mille oggetti. L'uomo che cosa fa? C'è un ardente desiderio dei precetti, perché li riconosce buoni, già questa prima parte. Però mi ha fermato un po' il versetto 38. Cos'è questa richiesta? Mantieni la tua promessa. Ecco, che cosa sono queste misericordie sperate? Mi sembra così. Intanto l'abbiamo cantato stamattina nel Benedictus, no? Dice: liberati dai nemici, servire Dio senza timore in santità e giustizia. Mi sembrava che questa fosse la speranza, ecco, quella speranza che è stata promessa ad Abramo e alla sua discendenza. E trovato un parallelo di Michea 7:10, dice: egli, lui non serba rancore, ma si compiace di usare misericordia, tornerà ad avere pietà di noi e calpesterà le nostre colpe. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi. Mi sembrava che questa richiesta è sì fedele, mantiene la tua parola, quella che hai dato ad Abramo, hai dato a Mosè, e Davide la chiede. La preghiera è orientata a realizzare questa a chiedere al Signore di realizzare questa promessa, perché comprende che comunque i precetti del Signore sono buoni. Posso aggiungere un altro passo su questi precetti buoni, scusate, il versetto 39, c'è un passo bellissimo, ritorno su Deuteronomio 4, perché è quello che mi ha un po' seguito in questi giorni. Mi sembra che la lode più perfetta che si possa attribuire ai comandamenti di Dio sono quelli di definirli giusti e buoni. E allora Deuteronomio 4 dice: ma quale grande nazione, il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha la divinità così vicina? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che oggi vi do? Ecco, dice, sono buoni, e questa, il Signore lo conferma.
Ma anche a me mi ero fermata su questo versetto 38, perché la richiesta, perlomeno da come il greco, dice conferma al tuo servo la tua parola. Ecco, questa conferma che viene richiesta ricorre più volte di essere confermati nella parola, ricorre più volte in questo salmo. Ieri appunto si diceva che già il salmista ha fatto una scelta, ha scelto la via della verità, della giustizia, dei decreti del Signore, ma se sente anche continuamente il bisogno di essere confermato. E qui è molto bello perché il fine di questo essere confermato è il timore di Dio, perché possa temerti. Quindi non solo l'amore, l'adesione amorosa al Signore, ma anche questo timore che forse fa sempre parte, fa parte proprio della sequela.
La lettera è ricorre due volte nel tetragramma ebraico, nel tetragramma sacro. Credo che questo sia molto importante, non sia ininfluente, e quindi che tutto questa pericope sia collegata in un qualche modo al nome di Dio. Da qualche parte ho letto che la lettera è collegata anche con il mese di Nissan e con la redenzione, non so perché, ma ho letto da qualche parte. Comunque, in effetti qui mi sembra che dal versetto 36 in poi si riproponga il tema delle due vie, la via della redenzione, la via buona, e la via che invece è collegata alla perdizione, alla cupidigia, alla vanità. Il disprezzo che avvilisce, che umilia ovviamente l'orgoglio, umilia se stesso. Ecco. E quindi in questo senso mi sembra che ancora una volta si riproponga l'invocazione di una grande custodia da parte del Signore per percorrere la via giusta.
Ma a me aveva colpito una cosa, gli ultimi due versetti di ieri, al 31 l'orante diceva «ho aderito ai tuoi insegnamenti» e al 32 corro sulla via dei tuoi comandi perché hai allargato il mio cuore. Quindi è l'esperienza di un fedele che ha conosciuto la bontà della legge del Signore, la bellezza della legge del Signore, e sempre aiutato dal Signore, perché dice hai allargato il mio cuore, hai dilatato il mio cuore, quindi riconosce che questa esperienza, questa conoscenza viene dal Signore, però nonostante ciò sa che deve continuamente implorare da Dio, cioè non è arrivato. In ogni momento, in ogni giorno deve continuamente chiedere a Dio che gli insegni la via dei suoi decreti, che gli dia l'intelligenza. E così mi sembrava proprio bello, perché mi sembra proprio il rapporto vero che c'è con dell'orante qui nel Salmo, ma di tutti noi con la parola di Dio, con i comandi del Signore, perché il Signore ci fa grazia, ci dona di in qualche modo di comprendere, di seguire i suoi comandamenti, però più forse il Signore ci fa questo dono e più comprendiamo di quanto poi i comandamenti sono più in là, insomma, è sempre una meta, cioè una meta mai raggiunta, ma sempre un continuo chiedere al Signore di guidarci, di illuminarci, di farci comprendere.
Io avevo due o tre cose, ma questa ultima cosa qui io la sento anch'io così, cioè questo è un salmo, non è l'unico testo che serve per formare l'animo, presuppone l'impegno ed emerge continuamente, io ho amato i tuoi precetti, presuppone il proposito, questi sono tutti propositi, e io, tu aiutami, fammi capire, e io voglio custodire la tua legge. Quindi presuppone l'impegno dell'uomo continuo. Se non ci fosse l'impegno, è il modo in cui lo sento io, non ho detto che sia così oggettivamente, io penso che voglia dire così, queste domande potrebbero essere false o inconsistenti se non ci fosse tutto questo impegno, ma insegnano soprattutto che chi ha la grazia di impegnarsi così deve vivere così il suo impegno, cioè deve, come diceva adesso, continuamente invocare la luce del Signore. E mi pare che sia molto vicino a quello che dice la nostra regola, in fondo, no? Che richiede un impegno continuo sulla scrittura, uno sforzo e un lavoro, come diceva Don Giuseppe, e richiede continuamente l'invocazione dello Spirito, io lo sento così. Comunque le due o tre cose che volevo dire sono un po' più particolari. La prima riguarda il primo versetto, anche la 70 lo traduce, l'ultima parola, voglio, e la custodirò, chi traduce l'italiano, sino alla fine. Il greco invece intende la parola ebraica ekev, che di per sé vuol dire tallone, ma vuol dire anche ciò che consegue, perciò ciò che viene dietro, la intende il greco come molti intendono anche nella tradizione ebraica, cioè per sempre, continuamente, la voglio osservare, però c'è anche chi intende Ekev come altrove in questo Salmo, e come per esempio nel Salmo 19, che è lo stesso contesto, al versetto 12, se non sbaglio, ricompensa, come è uno dei significati anche questo più ovvio di Ekev, forse il più ovvio, e vedono qui, non so se sia così per il salmista, comunque molto bello, Ekev come ricompensa, io la custodirò e questa è la mia ricompensa. Questo è uno dei detti famosi anche dei detti dei padri, perché Avot, Schar a mitzvah, mitzvah. La ricompensa del comandamento è il comandamento, cioè nel fare il comandamento c'è la ricompensa. Mi sembra molto bello. Comunque, l'altra cosa che su cui esprimo il mio dubbio è la traduzione al versetto 39, che peraltro mi sembra molto diffusa, cioè può essere fondata, ma penso che ci sia un'altra possibilità. E anche il greco, non sono sicuro che voglia dire quello che dice l'italiano, distogli, qui dice l'insulto che mi sgomenta, l'interpretazione, come anche altri la danno, è quella che qualcuno mi insulta, quindi allontana da me l'insulto, ma non è detto che sia così, è possibile, di per sé il testo dice togli la mia vergogna, si può anche intendere la vergogna che mi viene addosso, chiaro che tutto non sarebbe scorretto, ma è chiaro che è fondata anche la traduzione, forse anche di più, togli via da me la mia vergogna di cui ho paura, cioè io intendo i miei peccati, perché i tuoi giudizi sono buoni, perché tu sei buono, perché è difficile spiegare perché i tuoi giudizi sono buoni se traduciamo togli da me l'insulto. Non capisco bene che rapporto ci sia. Togli da me ciò che mi vergogna, di cui ho paura, perché tu sei buono, i tuoi giudizi sono buoni e misericordiosi. È una possibilità, ecco, che trovo anche. L'ultima cosa che voglio sottolineare riguarda la vita, cioè, forse Santo potrà riprendere, non so, mi sembra centrale, qui le domande sono sempre centrali, ma soprattutto sia al versetto 37 che al versetto 40, con dammi la vita, dammi vita. E questo c'è anche nel testo precedente, nel pericolo precedente, mi pare, c'è anche lì, dammi vita, se non sbaglio, adesso non lo trovo, ma comunque mi pare che ci fosse. E anche questo crea un legame con ciò che precede. Ma a me sembra centrale questo, con la tua parola, per mezzo della tua via, per mezzo della tua giustizia, dammi vita, che in fondo è la domanda fondamentale, quello di avere la vita da Dio.
E su quest'ultimo punto si può anche ricordare, appunto, i comandi del Signore sono i comandi per la vita, della vita, così sono riassunti dalla tradizione ebraica e anche molto sottolineate, per la vita, la legge è per la vita, non è per altre cose. E a me aveva colpito, insomma, sì, c'è in tutto il Salmo l'insistenza sull'obbedienza ai comandi, mettere in pratica, perché questo è la vita. E poi, come abbiamo visto anche nei primi versetti del Salmo, la beatitudine consiste nel custodire gli insegnamenti, è già questa la beatitudine, la felicità. E poi ancora nei primi due versetti, attraverso la custodia della legge e degli insegnamenti del Signore, è il parallelismo che permette di dire così quello del versetto secondo, attraverso la legge del Signore si può cercare il Signore stesso. C'è la legge e c'è la ricerca del Signore. Come si fa a cercare il Signore? Attraverso la legge. E l'altro punto che è molto, ho letto un commento, insomma, che sul quale insiste molto il Talmud, che c'è l'osservanza della legge, ma c'è bisogno anche dell'assistenza divina per osservare la legge, perché sennò tutto è vano. E quindi l'insistenza, non solo oggi, ma in tutto il Salmo e in tutto il Salterio, dammi intelligenza, la richiesta, perché ho bisogno della tua assistenza. Io mi impegno, ma ho bisogno della tua luce, della tua assistenza per rimettere in pratica la legge. E il versetto 35 e 30, scusate, guidami, dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi. Perché per metterli in pratica bisogna poi anche attuarli, cioè bisogna, per seguire la legge bisogna metterli in pratica e capire, bisogna avere il discernimento o giorno per giorno per mettere in pratica la legge. E poi due cose molto brevi, mi colpisce sempre perché è ricordato al versetto 36, come in tutto il Salmo, piega il mio cuore, c'è il cuore e poi ci sono gli occhi, distogli i miei occhi dal guardare le cose vane. È tutto l'uomo nella sua interezza, è la persona dell'uomo che è coinvolta nella sequela della legge del Signore, il desiderio, il cuore, l'occhio, i passi, tutto l'essere di un essere umano coinvolto. E poi è bello perché è tutto un cammino e alla fine nella tua giustizia fammi vivere o dammi la vita. E per me, diciamo anche prima, sono i comandi della vita. E versetto 30, 38 dice: con il tuo servo mantieni la tua promessa perché di te si abbia timore. Anche questo è molto bello, ricordava il Salmo 129, presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Per la Bibbia il timore è frutto del perdono del Signore, della promessa del Signore. Esattamente il contrario di quello che noi solitamente pensiamo, è la paura, invece è la legge del Signore, è il Signore stesso, è la bontà del Signore, il Signore che mantiene la sua promessa, che ci infonde il vero timore di Dio, che poi il rispetto, insomma, del Signore, il rispetto divino, del nome divino.